Bene, penso che possiamo dare inizio a questo quarto ma non ultimo incontro della Scuola di Pace. Chi ha il pieghevole in mano avrà visto che qua sono riportati quattro incontri, ma il 9 marzo, quindi vi concediamo un sabato di riposo, ma il 9 marzo vi chiediamo di essere tutti presenti perché sarà una giornata molto piena, sia al mattino che al pomeriggio. Allora chiederei a Angelo Farnetti, direttore della Caritas, di dirci due parole subito su questo Caritas Day, su questa giornata che avremo il 9 marzo, sia nella parte del mattino, che sarà un po' l'illustrazione dell'attività della Caritas, e sia nel pomeriggio, dove avremo un altro incontro tipo questo, ma ancora più ampio, con fra l'altro amici fraterni miei di Alberto e di Anna Luisa, che sono i coniugi Marasso, Beppe ed Angela, che già sono venuti alla Scuola di Pace in primissimo anno.
Innanzitutto volevo fare un bel ringraziamento perché siete molto motivati a venire in questa serata così fredda e forse anche siete in buona salute. Ringrazio in particolare i giovani che quest'anno sono abbastanza numerosi. Ecco, come diceva Luciano, l'anno scorso in questo periodo abbiamo festeggiato i 40 anni della costituzione della Caritas a Fano e in quell'occasione abbiamo fatto un Open Day che è stato molto apprezzato e utile per farci conoscere. Allora quest'anno e come ogni anno cercheremo di fare un giorno in cui la sede della Caritas è aperta a tutta la popolazione, i gruppi, le scolaresche, per una visita, per vedere tutte le strutture che ci sono in via Rinalducci numero 11, fianco all'ex chiesa del Gonfalone, e in quell'occasione poter vedere come funziona il centro di ascolto, l'osservatorio delle povertà e risorse, e il laboratorio di promozione Caritas, la sala della pace, e la vita comunitaria dei ragazzi del servizio civile e anche la nostra cappella. Ecco, e poi in quell'occasione abbiamo previsto l'apertura straordinaria dell'ex chiesa del Gonfalone, che come sapete c'è un soffitto ligneo che ce lo invidia tutta l'Italia, del 1608, dove c'è la famosa Madonna del Gonfalone. Questo al mattino, quindi dalle 10 alle 13. Del giorno sabato 9 di marzo. Nel pomeriggio invece dalle 15.30 in poi ci sarà tutta una serie di iniziative proprio in occasione del 10° anniversario della Scuola di Pace. Ecco, sono 10 anni in cui Luciano ha avviato questa iniziativa che portiamo avanti sempre più convinti e che è anche una delle eccellenze della Caritas della Regione Marche. E in quell'occasione avremo appunto come con noi Giuseppe Marasso nella prima parte, dopo un saluto del Vescovo ci sarà Giuseppe Marasso e poi dopo un break, la presentazione e della Sala della Pace e delle altre iniziative in programma ci saranno questo laboratorio interattivo con la partecipazione di Angela Dogliotti. Penso che davvero sia un'occasione da non perdere e eventualmente se ci sono domande in proposito Luciano poi potrà rispondere. Grazie e grazie anche ad Alberto Rabatte che oggi abbiamo l'onore di avere per noi.
Bene, sarà una giornata molto intensa, spero che possiate partecipare. Io voglio solo dire, visto che siamo diciamo nell'ultimo dei quattro incontri di quest'anno, mi fa molto piacere di avere qui la presenza dell'assessore Mancinelli. Lo dico perché forse pochi di voi sanno che questa scuola nacque in ambito cittadino. Io ero assessore negli anni 95-99, feci nascere la Scuola di Pace perché mi sembrava importante che una città mettesse al centro della sua riflessione la pace, la costruzione della pace, della riconciliazione dei rapporti tra i popoli nella città e nel mondo. Poi purtroppo questa cosa è morta, la Caritas ha avuto l'intuizione di farla rinascere, sono molto contento che la Caritas ci si sia impegnata molto, sono 10 anni di questa scuola. Il mio sogno è che un giorno anche un'amministrazione comunale la assuma come un evento importante per la città, quindi ci metta anche risorse, impegno. So se avete presente la scuola di pace di Senigallia, che è ancora più vecchia della nostra, in cui il comune ci mette una quantità spropositata di soldi, di impegno, di tante iniziative. Ecco, perché credo che, anche se noi l'abbiamo sempre ritenuto un momento aperto alla città, anche se nasce diciamo in ambito ecclesiale, però secondo me sarebbe bello che un giorno diciamo tutte le amministrazioni comunali mettessero al centro del proprio agire la pace. Veniamo all'incontro di oggi. Io intanto voglio esprimere una grandissima gioia nell'avere con noi il professor Alberto Labate, sua moglie Anna Luisa, e sono persone che anche Barbara ed io conosciamo da 35 anni, credo, e insieme abbiamo fatto tantissime iniziative. Quando si fanno iniziative significative nel paese, credo che poi ci si unisce al di là, che poi ci si vede magari poco. Penso agli anni, a metà degli anni 70, quando MIR, Movimento Non Violento, iniziamo le prime iniziative contro il nucleare civile e militare. Alberto Labate, che è professore universitario, quindi persona assolutamente seria, finì in carcere, vero Alberto? Perché allora a Montalto di Castro si doveva costruire una centrale nucleare e, come tutti coloro che credono nella non violenza, andarono lì a opporsi in maniera rigidamente non violenta a quella iniziativa. Per fortuna poi tutta una serie di eventi portarono alla chiusura, anche al non avvio di quella centrale e alla chiusura di quelle già avviate, ma per dire quindi che diciamo le iniziative non violente datano da molto tempo. Successivamente proprio Alberto ed io siamo i due referenti, ancora siamo proprietari terrieri, perché all'inizio degli anni 80 ci fu un'opposizione molto, anche quella forte, non violenta, dei missili a Comiso, e come MIR, Movimento Non Violento, lui a nome del Movimento Non Violento, io a nome del MIR, fummo i referenti del metro quadrato di pace. Non so se qualcuno se lo ricorda, cioè migliaia di persone in Italia acquistarono un metro quadrato di un terreno che avevamo comprato, che appunto con questo meccanismo della multiproprietà, un terreno attaccato alla base missilistica per avere una presenza costante per anni, anni e anni. Tantissimi giovani fecero dei campi estivi, ma garantirono una presenza sul posto proprio per significare l'opposizione a quella base. Quella base oggi è chiusa, è stata trasformata in aeroporto civile e quindi un'altra, diciamo, in qualche modo storia che è andata a lieto fine. L'ultima che voglio raccontare è la campagna di obiezione di coscienza alle spese militari e per la difesa popolare non violenta, che negli anni 80 e 90 ha avuto una grandissima partecipazione e anche in quel caso appunto Alberto, Anna Luisa, io e tanti altri fummo fra coloro che promossero, avviarono, sostennero questa campagna. Alberto Labate doveva essere con noi già il primo anno. Se voi andate a trovare il primo volantino del primo anno c'è il nome di Alberto Labate. Poi, forse non te lo ricordi neanche, poi ebbe un'indisposizione e fu sostituito in maniera, devo dire, molto degna da Daniele Lugli, che allora era il segretario del Movimento Non Violento, quindi persona che sicuramente fece una bellissima relazione. E il tema che chiedevamo 10 anni fa ad Alberto è più o meno quello che gli chiediamo oggi, visto che lui ha scritto un libro, L'arte della pace, e che oggi appunto ci introdurrà, diciamo, in questo libro che io ho letto e mi sembra veramente molto interessante. Vorrei solo dire ancora 2 o 3 parole su Alberto, perché da una parte vi ho raccontato la storia, diciamo, di impegno, ma Alberto è professor Alberto Labate, docente universitario di sociologia dei conflitti e ricerca per la pace, c'è qui anche una sua allieva, eccola, in aria, e promotore del corso di laurea in operazioni di pace, gestione e mediazione dei conflitti dell'Università di Firenze, e collaboratore, amico di Aldo Capitini e Danilo Dolci. Io quando sento questi due nomi, voglio dire, siamo veramente nell'ambito delle maggiori persone che in Italia si sono impegnate per la pace e per la non violenza. Credo che ci parlerà, almeno un accenno, se no glielo chiedo io, della campagna Kosovo, di cui Alberto è stato uno dei principali ispiratori, se non il maggiore diciamo, ispiratore di quell'ambasciata di pace a Pristina che noi come MIR sostenemmo in maniera molto forte, perché ci sembrava veramente una bellissima esperienza di non violenza nel centro dell'Europa, che poi la NATO ha pensato bene di distruggere, ma questo sarà poi Alberto a raccontarci. Io, ecco, prima di dargli la parola vorrei rapidissimamente scorrere alcune delle questioni che mi hanno colpito nel tuo libro, Alberto. All'inizio dice così: un giorno mi sono caduti gli occhi su uno dei libri della mia biblioteca che attendevano di essere letti, e cioè L'arte della guerra di Sun Tzu, un importante generale vissuto circa 25 secoli prima di Cristo in Cina. La curiosità mi ha spinto a leggerlo e la lettura mi ha suggerito di dare a questo lavoro proprio il titolo opposto, e cioè L'arte della pace. Così Alberto Labate scrive all'inizio del suo libro per spiegare, ecco, da dove viene questo titolo. La violenza e la guerra sono apparse solo, ecco, c'è questa osservazione che mi è sembrata estremamente interessante. Dice Alberto Labate che la violenza e la guerra sono apparse solo dopo che si è passati dal nomadismo basato sulla caccia e la raccolta di cibi prodotti dalla natura alla stabilizzazione della popolazione con l'agricoltura e il conseguente crescere dell'ampiezza degli insediamenti umani, eccetera. Ora, se ci pensiamo bene, quindi l'idea che la violenza e la guerra siano innate cose naturali, ecco, questa osservazione la smentisce in maniera clamorosa, perché, diciamo, per circa 90.000 anni, se così possiamo valutare la presenza dell'essere umano sulla Terra, gli esseri umani non si sono fatti guerra, non ci sono state particolari violenze. Solo negli ultimi 10.000 anni, che ovviamente non è cosa da poco, quando l'essere umano è diventato spaziale, lì sono cominciate le guerre. Non so se c'entra molto, ma mi è venuto in mente che i Rom, che sono un popolo nomade, sono l'unico popolo che non hanno mai fatto la guerra. Non so se c'entra col fatto che finché uno si muove non fa la guerra, quando si ferma, si stabilizza e comincia a crearsi le cose stabili, comincia a difendersi o a volere le cose degli altri. Nel mondo si spendono oggi circa 1.500 miliardi di euro in spese militari e ci sono almeno 100 milioni di persone nel mondo coinvolte nella preparazione della guerra. Mentre, dice Alberto, non si fa nulla per la prevenzione dei conflitti, anzi spesso si lascia degenerare un conflitto per poi poter intervenire col mezzo militare e quindi girare a proprio favore una certa situazione. Quella del Kosovo potrebbe essere un buon esempio. Ci sono 7 questioni che Alberto sottolinea: la segnalazione di che cosa fare per prevenire i conflitti, la segnalazione precoce e l'intervento rapido, la missione per l'accertamento dei fatti, la diplomazia preventiva, le ambasciate di pace, i corpi civili di pace, la negoziazione e la mediazione dei conflitti, e poi 2 problemi di fondo: l'educazione alla non violenza e alla pace, che nella nostra modestia cerchiamo di fare con questa scuola, e la costruzione di strutture di pace. E anche qui un piccolo esempio potrebbe essere la Sala della Pace col suo centro di documentazione e azione per la pace. Ecco, questo per dire che molto spesso quando scoppia la guerra si chiede ai pacifisti e ai non violenti: ma adesso voi cosa fareste? Ecco, noi faremo queste 7 cose prima, perché se poi uno queste 7 cose non le fa, poi non ci si può lamentare che a guerra scoppiata si chieda ai pacifisti dove siete e che cosa fate, quando gli altri hanno fatto di tutto perché poi si arrivasse alla guerra. Ci sono 2 espressioni che mi sembrano importanti, perché c'è un po' l'idea innata che la guerra sia inevitabile, sia nell'animo umano, e quindi ce la porteremo sempre dietro a noi. Beh, ci sono 2 frasi in questo libro interessanti. Una è questa, di Fischer, che dice: nel corso della storia abbiamo abolito un certo numero di istituti che consideriamo disumani: cannibalismo, sacrifici rituali, schiavitù, monarchia assoluta e recentemente il colonialismo. È probabile che un giorno o l'altro aggiungeremo la guerra, che verrà considerata tanto abominevole quanto è oggi il cannibalismo. E il vescovo protestante sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel per la pace, dice, sostiene che la schiavitù sembrava a suo tempo una realtà immutabile, eppure è stata abolita. E perché no la guerra, dice? in realtà non abbiamo altra scelta. C'è qui un passaggio che poi forse ricorderemo attraverso un piccolo filmato di cui vi parlava prima Alberto, che di questi 90 cacciabombardieri, fra l'altro è una notizia proprio di ieri, che da una parte il ministro della difesa dice ma basta, non siamo in Costa Rica, dobbiamo comprarli e difenderci, a parte che sono armi d'attacco, e invece gli Stati Uniti che dicono sono talmente un disastro, costosissimi, non funzionano, li fermiamo. Ma per dire che in questo libro si dice che questi cacciabombardieri, i famosi F-35, anticostituzionali perché di attacco, capaci anche di portare testate nucleari, se rinunciassimo a questi potremmo mettere in sicurezza 500 scuole e con 7 solo di loro, 7 di questi 90 cacciabombardieri, ricostruire gli ospedali di Mirandola, Carpi e Finale Ligure crollati con il terremoto. Ancora qualche passaggio di questo libro che mi sembra importante. Una ricerca fatta da due studiose nordamericane che confronta negli ultimi 100 anni di storia dell'umanità la frequenza e i successi delle rivoluzioni non violente, confrontandoli con quelle violente, porta a risultati sconvolgenti rispetto alle idee tradizionali, che sostengono cioè che se bisogna fare una rivoluzione è inevitabile ricorrere alla violenza. Da questa ricerca risulta infatti che le rivoluzioni non violente sono state efficaci e vittoriose nel 53% dei casi, mentre quelle violente solo nel 26%, meno della metà. Eppure c'è la convinzione che se si riducono gli armamenti, si riducono gli eserciti, si riduce la sicurezza e la difesa. Questi esempi dimostrano esattamente il contrario. La non violenza ha due anime o gambe, l'azione diretta non violenta e il progetto costruttivo. Ripensando a Montato di Castro, no all'energia nucleare, sì a un programma energetico nazionale basato sul risparmio energetico, sulle energie rinnovabili, sull'efficienza energetica. Mi permetto di ricordare, forse qualcuno ce l'ha già in mano, che mercoledì terrò una conferenza proprio su questo tema che il MIR ha in tutti questi anni sempre seguito e che di recente appunto è sfociato in questo libretto con la collaborazione tra l'altro di nostri carissimi amici Torino Drago, Nanni Salio, fisici anche loro, e quindi ci sarà questa presentazione di questa ipotesi di uscita da un sistema energetico basato sui combustibili fossili. Tutte le battaglie non violente vittoriose portate avanti da Gandhi, ma anche da altri leader non violenti come Luther King, Desmond Tutu, Perez Esquivel, Aldo Capitini, Danilo Dolci e altri ancora, hanno utilizzato entrambe queste gambe, cioè la gamba dell'azione diretta non violenta, vado a Montaldo di Castro, vado a Comiso, mi oppongo direttamente a quello che stanno facendo, ma contemporaneamente propongo e porto avanti il programma costruttivo, cioè un'alternativa credibile. Questo era proprio il principio base, direi, di Gandhi, che non intraprendeva mai un'azione contro qualche cosa se non era in grado di proporre un'alternativa convincente. Ancora pochissime cose. Secondo Galtung, che è forse il massimo pensatore e persona che riflette sulla mediazione dei conflitti, sulla soluzione non violenta dei conflitti, secondo Galtung, la difesa armata con lo sviluppo di armi sempre più micidiali e devastanti per le vite umane e per le proprietà materiali è incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi della libertà, di adeguati standard di vita per tutti e la preservazione degli standard morali ed etici della nostra società. E Monsignor Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, che abbiamo avuto molti anni fa, il primo anno in questa scuola, già presidente internazionale e nazionale di Pax Christi, ha proposto che gli eserciti nazionali vengano superati prima possibile e sostituiti da una polizia internazionale presso le Nazioni Unite per perseguire le persone e gli stati che commettono atti criminali come quelli avvenuti nel mondo anche pochi anni fa. E infine alcuni elementi di strategia. Alberto Labate ripercorre le tre leggi sull'obiezione di coscienza al servizio civile. La prima legge, quella del 72, dice Alberto, in gran parte è dovuta al sacrificio di molti giovani che pur di non fare il servizio militare per non imparare ad uccidere altri esseri viventi, come ad esempio Pietro Pinna, hanno preferito andare in carcere per uno, due, anche tre anni, ed anche alle persone come Don Milani e Padre Balducci, che per il loro appoggio a tali gesti sono stati condannati anche loro. Quella del 1998, la seconda legge sull'obiezione di coscienza, è stato merito dei giovani che dopo aver fatto il servizio civile per il periodo richiesto al servizio militare, hanno preferito passare in carcere il periodo in più previsto per il servizio civile, ai loro avvocati difensori che hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale e a una storica sentenza di questa Corte che ha dichiarato illegittima e contraria alla nostra Costituzione tale differenza di lunghezza del servizio. Ricorderete l'articolo 52 della Costituzione che dice che la difesa della patria è sacra. Questa sentenza ha chiarito che per difesa della patria non si intende affatto solo l'uso delle armi all'interno dell'esercito, ma anche il servizio civile assolve pienamente al dovere dell'articolo 52 della Costituzione. Ora, queste cose possono sembrare cose da poco, ma per noi che per decenni abbiamo cercato di arrivare a questo risultato, penso che l'impegno di tantissimi giovani che sono anche finiti in carcere, avevano fatto i loro 12 mesi, dovevano fare ancora 6 mesi, quasi che chi sceglieva il servizio civile dovesse essere punito invece che premiato. Ecco, grazie a loro, grazie agli avvocati difensori, siamo arrivati ad una legge migliore, che è quella poi la logica della disobbedienza civile, della non violenza. E anche a tutti coloro, la terza, quella del 2001, anche qui l'elemento fondamentale è stata una sentenza della Corte Costituzionale che in risposta a un quesito degli avvocati difensori degli obiettori di coscienza alle spese militari che venivano sottoposti anno dopo anno al sequestro di beni, blocco delle macchine e dei loro stipendi, personalmente mi è successo svariate volte, ha dichiarato che la difesa della patria poteva essere portata avanti anche senza armi, come del resto era previsto e previsto per i preti cattolici o per i pastori protestanti. In complesso, queste fondamentali innovazioni del nostro ordinamento giuridico si sono avute grazie al sacrificio di tanti giovani, tante persone adulte, che hanno preferito condanne o ritorsioni economiche piuttosto che fare gesti contrari alla loro coscienza. Ma per questo, e questo finale mi piace molto, vorrei finire così per poi dare la parola ad Alberto, ma per questo c'è bisogno non solo di una cultura diversa da quella attuale, come quella che richiede Galtung, ma anche di un'impostazione pedagogica completamente diversa da quella prevalente nelle scuole, forse di tutto il mondo, che non dia importanza solo alla conoscenza, sicuramente molto importante, ma anche al carattere dei giovani e delle persone che vengono formate. Per puro caso ieri mattina ho parlato di Gandhi al liceo linguistico di Fano e nell'ora dopo di me c'era la camionetta dell'esercito che veniva a parlare sulla bontà dell'esercito e l'importanza di entrare nell'esercito. È stato un puro caso, però proprio è stata l'esemplificazione di questo passaggio. Che i ragazzi hanno potuto se non altro avere un confronto, poi liberamente sceglieranno. Un mondo di pace per essere raggiunto ha bisogno di persone che abbiano il coraggio di andare controcorrente, anche se questo richiede sacrifici e condanne, quando è necessario fare questa scelta. Del resto Gandhi sosteneva che la virtù principale dei satyagrahi, combattenti per la non violenza, è appunto il coraggio. E solo se questo tipo di pedagogia si diffonde ovunque che potremo sperare di avere un mondo meno pieno di guerre e più non violento. E questo mi sembra una bella conclusione. No, questo è il mio applauso, non per te, perché io ho solo cercato di sintetizzare e buttargli alcuni passaggi del libro che mi sembravano veramente molto interessanti, ma adesso abbiamo qui l'autore in carne ed ossa, quindi sarà lui a parlarcene.
Io ringrazio Luciano, ringrazio voi che siete venuti in un giorno non troppo buono dal punto di vista così del tempo, ma comunque vedo con piacere, c'è anche una mia allieva, dice, ecco, io ora non insegno più all'università, ormai sono da 8-9 anni che sono in pensione però insegno invece nell'università di Khartoum online, da casa mia online insegno metodologia della ricerca per la pace, che è l'ultimo libro che ho scritto, ma in inglese, cioè non è in inglese, l'ho scritto in italiano, però poi per fare la traduzione inglese ho dovuto lavorare talmente che è diventato qualcosa di completamente diverso dall'originale, e ora lo sto ritraducendo in italiano. Spero che entro un mese dovrebbe essere pronto, anche perché da quest'anno dovrei insegnare metodologia di ricerca per la pace anche in italiano, anche diciamo agli italiani. Finora ho avuto africani, sudamericani, indiani, europei, qualcuno europeo, ma non molti, soprattutto dall'Africa. Devo dire, 7 allievi di vari paesi africani, seguite il mio corso. Ora, l'anno passato ci fu a Basilea, dove la sede appunto dell'Istituto Galtung, praticamente che è la sede in pratica di questo corso, c'è stata un'assemblea e così, e lì abbiamo fatto un lavoro anche di sottogruppo. Abbiamo cominciato un sottogruppo, cominciato a discutere su cosa fare per prevenire la guerra, così. È quello che diceva Luciano, la non violenza non può semplicemente dire no alla guerra, non può dire no alle rivoluzioni, può dire no semplicemente a queste cose, deve cercare le alternative, delle alternative credibili possibili. E da lì è nato questo lavoro, prima in gruppo, appunto, poi tornando a casa, appunto, ho trovato quel libro di Sun Tzu, che diciamo era lì, l'avevo messo tra i libri che volevo leggere, è stata l'occasione, e mi ha molto colpito questo libro, anche perché questo, che era un generale che aveva vinto un sacco di battaglie, un eroe del suo paese e così via, eccetera, ha anche ispirato, ora il suo libro alla 10ª edizione in Italia, ha ispirato sia Napoleone che Mao Zedong, diciamo così, che non, sicuramente non sono non violenti, dico cosa c'entra, diciamo, Mao Zedong con la, no scusate, cosa sì con la non violenza, però alcuni, questo generale era influenzato dal taoismo, e quindi si vede che proprio nel suo pensiero le idee taoiste sono inserite. Ci sono almeno 6 punti che secondo me vanno perfetti proprio per l'arte della pace. Il primo dice: se si spende troppo per gli armamenti a danno delle spese sociali, invece di rinforzare un paese lo si indebolisce. Quello, la situazione attuale del nostro paese, poi vedremo una cosa un po' divertente di Crozza, diciamo più tardi, appunto, dove parla di questo, del fatto. Ma diciamo, realmente il nostro paese è uno dei paesi che ha aumentato le spese militari, mentre gli USA, l'Inghilterra, la Germania, tutti gli altri paesi si stanno diminuendo a causa della crisi, il nostro paese le ha aumentate addirittura. Anche perché ha dato il Ministero della Difesa a un militare, quindi chiaramente lui fa il suo interesse, ecco. Ma diciamo così. Comunque, questa mi sembra che sia una cosa, un primo insegnamento estremamente importante di questo generale. Il secondo è l'importanza di una valida strategia. Una valida strategia che non guardi solo i problemi a livello locale, ma anche a livello più generale. Anche questo, perché noi stiamo facendo la guerra cosiddetta contro il terrorismo, ma tutte le informazioni che abbiamo, c'è un bellissimo saggio di Amartya Sen, il premio Nobel per l'economia, che appunto parla di Gandhi e diciamo e del terrorismo, e dimostra come la guerra, diciamo, portata avanti con i metodi portati avanti dai paesi occidentali contro il terrorismo, invece di sconfiggere, lo stanno rinfocillando, lo stanno aumentando. Quindi se noi vogliamo sconfiggere il terrorismo, sicuramente la strada della guerra che abbiamo intrapreso con tutti gli altri, con Guantanamo, con Abu Ghraib in Iraq, con tutti quegli elementi che sono connessi alla nostra guerra, o con tutti i civili che abbiamo e che stiamo ammazzando praticamente così in Afghanistan, la maggioranza delle vittime non sono militari ma sono civili quel paese. Quindi tutto questo in realtà non porta sicuramente a sconfiggere il terrorismo, e questo è un suo insegnamento. Un terzo insegnamento che appunto credo che sia fondamentale, che i generali e i soldati dovrebbero avere un disinteresse verso la carriera, verso il denaro. Non si deve fare, non dico i militari eccetera, per il denaro, per la carriera, ma per il bene del proprio popolo. E anche qui diciamo, ci troviamo di fronte a una categoria di generali che appena hanno delle pensioni d'oro, quindi non li hanno mai esodati, eccetera, sono 10 generali, dice, cosa con 3 divisioni, generali divisioni con 3 sole divisioni, quindi ce ne sono almeno 17 disoccupati, praticamente, così via. Comunque, quando vanno in pensione diventano i consulenti dei fabbricanti delle armi italiane e praticamente guadagnano e poi c'è un fatto che praticamente, mentre tutti gli altri civili per vendere i loro prodotti devono far propaganda, eccetera, la propaganda gliela fa gli eserciti, diciamo, utilizzano queste armi più sofisticate e quindi fanno venire la voglia e cose, quindi hanno una cosa molto facile, diciamo, per la vendita. E quindi questo qui è un altro degli insegnamenti che, diciamo, non portiamo assolutamente avanti. L'altro l'ha detto lui, l'importanza del coraggio. Anche lui dice il coraggio, però dice anche, ma senza ricercare la morte, diciamo, bisogna avere il coraggio di sopportare, di essere anche a rischio, ma senza ricercarla. E qui qualche volta si può anche essere qualche cosa di negativo nella ricerca della morte a tutti i costi, eccetera. Poi un altro insegnamento, che anche questo secondo me è utilissimo, conoscere bene sia se stessi che i propri avversari. Ecco, l'autoconoscenza, la conoscenza dei propri limiti, la conoscenza anche, l'elaborazione di strategie che permettano di non fare passi avanti troppo, ma di vedere uno dei principi della non violenza fondamentali, quello della gradualità. Cioè, diciamo, lo dice Pontana, lo dice Gandhi, eccetera, non possiamo pretendere tutto un tratto di eliminare la guerra, diciamo, è un processo graduale, quindi dobbiamo porci questo obiettivo. Questo vedremo, sarà importante anche dopo, eccetera, così. Il sesto è l'aiudo. L'aiudo è una lotta, un tipo di lotta cinese che utilizza la spinta dell'avversario per farlo cadere. Ecco, praticamente se voi leggete il libro di Sharp, che è uno dei, potremmo dire, dei Vangeli, non voglio offendere nessuno, ma insomma uno dei libri fondamentali sulla non violenza.
È stato il consulente dei vescovi americani nella lettera. È stato il consulente dei vescovi americani quando fecero la lettera sulla pace negli anni 80.
Ho capito. Sì, sì, è quello che ha ispirato le rivoluzioni arabe, o quelle che ha ispirato le rivoluzioni arancioni e così via. Cioè, anche questo lui scrive moltissimo, diciamo, proprio su questa importanza. Vorrei citare un caso, no? Di questo utilizzo anche in Italia. Cioè, se prendiamo il lavoro di Danilo Dolci, Nilo Dolci cosa dice? Prende l'articolo 4 della Costituzione, il diritto al lavoro, con delle persone disoccupate, un migliaio di persone, va a fare che cosa? Invece di fare lo sciopero, perché i disoccupati non possono scioperare, va a fare lo sciopero alla rovescia, cioè va a lavorare in trazzere, in piccole strade di campagna, dove c'era un bisogno terribile di sistemarle, però nessuno lo faceva. E allora lui con questi vanno a farlo. La risposta dello Stato, diciamo molto cretina, cosa, diciamo, li vuole processare, li processa per appunto aver occupazione di suolo pubblico. Così, diciamo. Ora da lì è scoppiato il caso di Danilo. Praticamente se a livello mondiale, se a livello italiano è stato conosciuto ed è conosciuto è grazie al fatto di Calamandrei, tutti gli altri avvocati principali, gli avvocati italiani che sono andati a difenderlo, praticamente a livello straniero tutti, diciamo così, i suoi libri tradotti e così via. E quindi ecco che lo stesso si potrebbe dire del nostro processo così contro le centrali nucleari, più che la nostra azione, sono stati processi, ce l'hanno fatti 6 processi fatti a 5 o 6, ora non mi ricordo, lì per contro le nostro abbiamo bloccato il treno che da Milano andava a Roma, praticamente per un'ora circa, e così via. Diciamo, questa azione sarebbe passata così inavvertita, ma ci hanno voluto, diciamo così, incriminare. Il processo, appunto, siccome a mano, praticamente, prima ci siamo incriminati Don Sirio e io, che eravamo testimoni a favore, e nell'essere...
Come possiamo tutti sanno chi è Don Sirio Puliti, è stato il primo prete operaio italiano, presidente nazionale del MIR, una figura molto molto bella che è morto ormai da diversi anni.
Ecco, diciamo, ci siamo trasformati, abbiamo detto anche, c'eravamo anche noi, quindi siamo andati. E poi a poco è venuto Giannozzo, c'è venuta mia moglie, sono
Giannozzo
venuti...
Giannozzo Cucci, che è venuto alla scuola di pace, no?
Insomma, diciamo, a poco venivano altri due, quindi dicevano, vabbè. E poi abbiamo fatto... E tutte le occasioni dei processi, la sera prima erano i controprocesso, organizzavamo con tutti, con Mattioli, con Scalia, con quelli che poi sono diventati, alcuni di loro sono diventati ministri in questo campo, si organizzava il controprocesso. E tanto che la popolazione di Grosseto, quando c'è stato il nostro processo, tutti gli studenti delle scuole medie e superiori avevano scioperato, erano venuti al processo, non potevano entrare, ma c'era uno con l'altoparlante che gli diceva cosa. Cioè è diventato proprio un'occasione di ribellione, potremmo dire, di tutta la cittadina di Grosseto. Così via. E quindi ci hanno assolto per una soluzione storica che è andata addirittura nei giornali la sera, diciamo, per aver agito in stato di necessità putativa. Naturalmente era un'assoluzione talmente grande, talmente importante, che hanno dovuto fare di corsa il processo a Firenze, non hanno voluto sentire nulla, abbiamo fatto anche lì il controprocesso, è venuto uno dei sindacalisti della CISL più esperti dei problemi delle vendite delle armi italiane, così, però praticamente gli udici niente, ci hanno condannato a 6 mesi dicendo avreste dovuto fare il referendum. Il referendum era stato chiesto, qualche mese dopo fu bocciato perché non si poteva fare il referendum, quindi sono stati smentiti dalla stessa storia. Poi sappiamo che c'è stato Chernobyl, e poi dopo Chernobyl praticamente c'è stato il nuovo referendum, eccetera, e ora c'è stato il nuovo referendum recentissimo che i movimenti hanno vinto malgrado che il governo avesse fatto di tutto per non farlo. Ed è un altro elemento importante insieme con le obiezioni di coscienza. Tutte le cose nuove avvenute in Italia, qui anticipo, visto che l'ha anticipato che Luciano, sono state avute o a obiettori di coscienza che hanno preferito il carcere così, o a grossi movimenti di base organizzati dal MA, come Libera, per esempio, contro la mafia, eccetera. Così, tra l'altro, abbiamo scoperto che a Locri un nostro amico, un prete, Diego, Giorgio Pratesi, ha iniziato la lotta a, vi consiglio di prendere il libretto che abbiamo pubblicato come Giorgio Pratesi e Non violenza in mafia, un saggio bellissimo scritto molti anni fa, da cui è iniziata proprio tutta la lotta di Locri contro la mafia. E è venuto con noi in Iraq, lo conoscevamo bene, tra l'altro quando Arafat ci ha regalato una natività in perle e un crocifisso, ecco, il crocifisso gliel'abbiamo dato a lui, invece la natività in perle, diciamo, me lo sono tenuto ancora io, in gruppo ha chiesto che lo tenessi io, quindi, però diciamo questa cosa. E quindi è una figura, vi consiglio questo libro, Don Giorgio Pratesi, Mafia non violenta, insomma, così che è. Allora, e poi scusate, che qui rischio di andare. Poi ci sono invece altri tre insegnamenti di Sun Tzu che invece vanno tradotti, cioè quegli altri abbiamo visto sono utilizzabili così per la pace, questi altri invece vanno tradotti in non violentesi, potremmo dire, in linguaggio. Lo spiazzamento dell'avversario, come lo fa lui? Lui prevede, diciamo, le famose spie o personaggi pagati profumatamente, oppure l'ingannare in qualche modo l'avversario facendogli credere di essere più forte lui, l'avversario, quindi costringerlo a fare la prima mossa, eccetera, e così via, per poi prendere, o con certe tecniche di spostamento delle proprie truppe che praticamente l'avversario viene spiazzato. Questo è il modo come lui insegna, diciamo, a spiazzare l'avversario per vincere. Per la non violenza il modo è completamente opposto. Gandhi che cosa faceva? La prima cosa che faceva, diceva che cosa avrebbe fatto, cioè dava agli avversari notizia di tutte le sue battaglie, che cosa avrebbe fatto. Questo qui era uno spiazzamento totale, e di solito nelle guerre si cerca sempre di fregare l'avversario, mai di dirgli quello che si fa e si vuol fare. Ma c'è un altro caso che è citato di Guatemala, molto bello, di cui parlo lì, è di due volontari delle International Peace Brigade, non so se ne avete mai parlato, sono una specie di Shanti Sena, di armate di pace che sono portate avanti da anni in molti paesi del mondo, è un anticipo di quello che ora noi chiamiamo i corpi civili di pace. Ecco, due volontari che erano in Guatemala a un certo punto sono state arrestate perché venivano considerate complici del movimento Farabundo Martí, che era un movimento, diciamo, militare di resistenza armata, così via. Erano due, una era canadese e un'altra era colombiana. Una si chiamava, Karen la canadese e Marcella la colombiana. Ora, per fortuna queste due, in particolare la canadese, è riuscita a avvisare alcuni amici che stavano portando in carcere. E allora praticamente questi hanno avvisato, una delle tecniche usate dal PBI c'hanno in tutto il mondo, hanno gruppi di appoggio che appena sanno che c'è qualcosa di rischioso, qualche cosa di questo genere, cominciano a scrivere telegrammi, fax, email e così via, al capo del governo, al capo, al ministro della difesa, insomma tutti i personaggi importanti, dicendo che sappiamo che queste persone sono state arrestate, mi raccomando, diciamo, li teniamo d'occhio, ecco, così via. E praticamente subito il ministro, l'ambasciatore Canada è andato per riprendere la Karen. Karen si vede quindi portata fuori, perché chiaramente il governo canadese aveva anche detto, questa è un'ipotesi ma molto credibile dello scrittore Nagler, Per un futuro non violento, un bellissimo libro, eccetera, così, dice, probabilmente dice, guarda che se continuate a fare queste cose, noi non facciamo più rapporti economici con voi, insomma, così in qualche modo c'è anche un tentativo di far capire. Karin viene liberata, però appena fuori, saputo che la sua compagna non era stata liberata perché il governo colombiano non ne voleva sapere, non aveva fatto nulla, ritorna indietro e va dal militare. E questi tutti arrabbiati, lei che la cosa. E lei gli dice, ma voi siete militari, voi sapete che cosa vuol dire essere compagni di una... avere lottato insieme, lottare, combattere. Voi lo sapete e potete capire la ragione per cui io sono tornato. Questi si commuovono e la lasciano libera insieme con la sua compagna. È una cosa talmente bella che io praticamente mi metto sempre a piangere, perché magari, diciamo, queste cose si facessero in Italia, diciamo, il nostro è stato liberato, però quello che l'aveva aiutato del luogo è stato ammazzato, ecco. E da noi una cosa di questo genere sarebbe inimmaginabile, ma... E l'altro, l'ultimo insegnamento, è praticamente vincere senza combattere. Il vero combattente è chi vince senza nemmeno combattere. Ecco, qui però ritornano le... per i militari Sun Tzu ritornano le solite cose, cioè dare informazioni sbagliate, avere gli agenti segreti che ti dicono esattamente la sua situazione e così via. E invece per la non violenza cos'è? Gandhi diceva, la miglior difesa è il non averne invece. È una politica completamente diversa da quella che facciamo noi, che è appunto che noi utilizziamo la globalizzazione per andare a... scusate, ma io mi ci arrabbio perché noi facciamo le 500 euro le facciamo fare in Serbia pagandoli 300 al mese, li vendiamo a 14.000 euro, quando i francesi, i tedeschi, eccetera, spesso li fanno da loro e poi dopo, anzi, così, e li vendono ancora meno, e poi ci si lamenta che non si vendono le nostre macchine e così via. Cioè noi utilizziamo la globalizzazione per fare i lavori in India, vendi gli occhiali da sole, io li ho pagati 3 euro in India, gli stessi occhiali in cui li pago 60 praticamente. Cioè quindi sostanzialmente facciamo fare e ci speculiamo sopra. E invece praticamente quello che ci dice la non violenza invece è quello di dobbiamo lavorare per riequilibrare i rapporti tra nord e sud e quindi diciamo fare un lavoro completamente diverso da quello che viene fatto. Detto questo, passo alla prevenzione dei conflitti armati, che è un problema di cui si parla sempre più. Se voi leggete i segretari delle Nazioni Unite, praticamente gli ultimi due segretari hanno tutti scritto sull'importanza della prevenzione dei conflitti armati, ma dice uno studioso americano, dice, sì, quando si è creato il primo istituto per la prevenzione dei conflitti armati a livello mondiale, si è fatta una propaganda stratosferica, ma quattrini niente, o quasi niente. E questo è tutto quello avvenuto. I principali istituti, che non erano governativi, erano messi sui primi che si sono occupati della prevenzione, sono state le organizzazioni di base. Anch'io ho partecipato con la campagna Kosovo a queste riunioni, con la comunità Sant'Egidio, c'era stato un primo incontro, e abbiamo creato una rete per la prevenzione dei conflitti armati che hanno portato avanti a livello europeo e così via. L'OSCE, l'ONU, eccetera, così hanno cominciato anche loro a fare qualche cosa, però se si va a vedere in un convegno che con ITRI Rete, io in realtà invece ero portavoce dei Berretti Bianchi, ma poi con la nascita dell'IPRI, Rete Corpi Civili di Pace, che oltre ai Berretti Bianchi c'è l'Associazione per la Pace, il Servizio Civile, il MIR, il Movimento Non Violento, sono 12 o 13 organizzazioni nazionali che fanno parte, sono diventato presidente di questa organizzazione. Abbiamo organizzato un convegno molto bello a Bolzano e anche all'Università di Bologna per un master, cioè un master a Bolzano per operatori di pace internazionale. E lì è venuto fuori un dato che mi ha molto colpito da un esperto internazionale, c'erano esperti internazionali europei e vari paesi del mondo, così, che si spende per la prevenzione dei conflitti armati un euro contro almeno 100.000 euro per fare le guerre. Diciamo, così ora forse sono 10.000, vabbè, forse 10, scusate, ho aumentato anch'io, no, sono 10.000 euro, però comunque sono sicuramente, ce ne sono di più, così. Comunque si spende quasi niente proprio per la prevenzione dei conflitti armati, e tanto che due istituti che erano organizzati e che erano i migliori hanno dovuto chiudere proprio per questo qua. Allora, quali sono i passi per la prevenzione? Prima, segnalazione precoce. Questa può essere fatta in vari modi, attraverso degli indicatori. Sono studiati anche vari tipi di indicatori non verbali. La cosa invece che a me interessa molto sono invece l'importanza degli eventi sentinella. Lui ha parlato del nostro essere, la nostra ambasciata di pace in Kosovo. Ecco, noi eravamo lì in Kosovo, abbiamo lavorato per cercare di risolvere il problema. Non siamo riusciti, la guerra c'è stata, però abbiamo capito bene i meccanismi per cui si fanno le guerre, e quindi è un po' la base di tutti i miei lavori successivi, questo qua. Così. Ma noi, ero professore universitario e avevo il visto come professore universitario, però che in realtà non avevano accettato come lavoro, e quindi avevo solo il visto per turismo. Avevamo cominciato, siccome eravamo convinti che ci fosse un grosso squilibrio, si sente? Ci fosse un grosso squilibrio di potere tra i serbi, che avevano 90.000 e un esercito immenso proprio lì nel Kosovo, avevano armi e tutta una, e i kosovari invece che lottavano con la non violenza. È stato l'unico paese che invece di rispondere alla violenza, dei serbi con altra violenza, hanno deciso per anni e anni di lottare con la non violenza. Tanto che quando andammo noi nel 95, uno dei loro studiosi ci disse: noi è da anni che la lottiamo con la non violenza. Però il mondo occidentale non capisce il linguaggio della non violenza. Se continua così a non capirlo, saremo costretti a prendere le armi anche noi e saremo distrutti, perché le armi ce n'ha più quella. E quindi è quello che è successo, e così via. E allora, che cosa? In realtà io con i due leader dei due partiti principali, il partito di Rigova, il vice di Rugova e il vice di De Maci, che erano su due linee completamente diverse. Rugova non voleva usare l'azione diretta, aveva paura, diceva noi usiamo la non violenza ma gli altri usano la violenza, e siccome i miei non sono educati a rispondere con la non violenza, risponderanno con la violenza anche i nostri e ci distruggeranno. Quindi Rugova non voleva assolutamente l'azione diretta, invece De Maci voleva invece passare azioni dirette non violente, diceva, perché così vanno in giro i serbi a dire guardate, tutto in regola, tutto va bene, fanno la scuola alternativa, fanno questo, fanno quell'altro, noi glielo lasciamo fare, e praticamente gli serviva cosa. Allora avevamo deciso di elaborare una strategia proprio che unisse queste due forme di lotta. Avevamo deciso, però siccome io partivo, eravamo io e mia moglie in quel periodo, non c'erano altri ancora, anche se abbiamo avuto altri che venivano a darci una mano, così ritornammo in Italia, dopo 3 mesi ritornammo lì. E ormai l'evento sentinella era questo, praticamente c'erano stati uccisi delle persone che combattevano nell'esercito di liberazione kosovara in una zona tipica dove erano questi kosovari, in una delle zone dure dei kosovari. Al funerale la persona che va lì, diciamo che era amico dei miei amici, io conosco bene tutti i kosovari fiorentini, perché da anni che lavoriamo insieme, e così via, dice guarda, c'era il mio amico e si è presentato senza, la prima volta si è presentato senza maschera, ha chiamato le 20.000 persone presenti al funerale alla lotta armata, tutti, compresi i nostri amici, i due leader con cui dovevamo fare questo incontro al nostro ritorno, praticamente tutti la mano alzata, ormai era scoppiato, ormai non c'era più spazio per la non violenza. Ecco, le 20 sentinelle sono queste, infatti subito scrissi, l'hanno scritto su Missione Oggi, lo stesso manifesto, e così via, ma non è servita molto, diciamo, qui dobbiamo darci da fare per prevenire il conflitto. Cosa non è possibile, non è stato possibile. Comunque, ecco, lui diceva, allora che cos'è? Intanto segnalazione violenta. Ecco, l'altro elemento importante però è che questa segnalazione precoce va unita all'intervento precoce, invece là ci si ferma. A questo punto quasi tutti, per esempio per il Kosovo, nel 92, un'organizzazione svedese, Transnational Foundation for Future Research, così, che diciamo è diretta, direi da un amico, che abbiamo avuto grandi incontri, anche varie cose, aveva fatto uno studio bellissimo del Kosovo e aveva dato delle proposte che sono state lasciate cadere, ma che la NATO ha ripreso dopo la guerra, per far finire la guerra, cioè l'intervento delle Nazioni Unite, un periodo di ascolto per cercare di vedere le possibilità. Semmai c'era un qualche cosa di più nella nostra proposta, noi abbiamo fatto anche noi un lavoro simile partendo da quello, ci siamo ispirati, nei nostri lavori, che poi tenevano conto anche di tutte le altre missioni mondiali, era nato perché un amico particolare, che era appunto il vice di Rugova, era stato invitato ad andare a New York e lui non sapeva l'inglese. Allora mi ha chiesto, siccome c'erano varie, mi ha chiesto di fargli un sunto di questi lavori che erano usciti. Partendo da quello ho fatto un sunto di tutte le cose, comprese quelle della comunità di Sant'Egidio, è uno dei libri che è uscito anche dopo la guerra e così via, così sul Kosovo. E noi proponevamo non però quello che poi ha proposto le Nazioni Unite, cioè sostanzialmente di dare uno statuto particolare, soprattutto libero, al Kosovo, perché sapevamo benissimo che sullo status finale c'era una distanza immensa. Da una parte i kosovari che volevano la loro indipendenza, dall'altra i serbi. Quindi così non si arriva da nessuna parte. La nostra proposta era proprio un processo, di attivare un processo che riprendeva anche quella, invece questo aspetto non l'avevano ripreso da quello delle nazioni, cioè della Svezia, di attivare un processo appunto di comprensione, di conoscenza, cosa di fare delle piccole cose. Noi per esempio aiutavamo quelli che erano i focolai di pace, cioè gli ospedali in cui i serbi e gli albanesi continuavano a vivere insieme, oppure le famiglie miste in cui vivevano un serbo albanese, che erano completamente isolati, eccetera. Cioè noi appunto diciamo, attraverso un lavoro, un processo di questo genere si sarebbe potuto arrivare a qualcosa. Questo è stato mandato tutto a mare e così via. Quindi diciamo, ecco, lì se si voleva si poteva prevenire, ma non si è fatto nulla. L'altro, le missioni di accertamento, dicevo, le missioni hanno fatto un lavoro egregio, praticamente se voi leggete, se vi capita di leggere il mio libro, quello sul Kosovo, vedrete che ci sono tutte queste missioni, le loro proposte e così via. Erano estremamente interessanti, ma non si è fatto niente. Poi arriviamo alle ambasciate. L'ambasciata di pace abbiamo deciso noi come campagna Kosovo, dopo una delle missioni, sentendo che tutto sommato gli stessi serbi ci avevano chiesto una mano per risolvere il problema del Kosovo e anche loro non sapevano come uscirne fuori, così abbiamo ideato, pensato di fare questa ambasciata di pace. Anche perché era venuto, avevamo fatto varie marce, no? Varie marce sono state organizzate varie volte, però c'era, dopo una di queste marce, quella che era organizzata da Alex Langer, dei serbi avevano detto proprio così, avevano scritto dicendo sì, voi venite in tanti per fare la guerra, per fare la pace. Poi venite in tanti per fare la pace, però poi venite qui, state un giorno, due giorni, tre giorni, poi ve ne andate via. Invece di venire in tanti per pochi giorni, venite in pochi ma state con noi e state a lavorare con il nostro movimento. E da lì è venuta lasciata di pace e ripresa anche un'idea dei quaccheri. E abbiamo appunto aperto, diciamo così, questa ambasciata, che è poi andata avanti per vari, il primo ambasciatore è stato spedito via dicendo che faceva il commercio delle armi, in realtà faceva la triangolazione tra una scuola serba, una scuola albanese in Kosovo e una scuola italiana. La scuola italiana si preparava a fare la mediazione, corrispondeva con la scuola serba del Kosovo e con la scuola albanese Kosovo per creare appunto un ponte, per cominciare a mettere su dei ponti, quei ponti che Alex Langer ha sempre voluto mettere tra i gruppi etnici diversi. Così non è piaciuto ai serbi, l'hanno spedito via. così, e poi sono arrivati, siamo arrivati noi. Ora naturalmente voi direte, ma che cosa, le ambasciate dovrebbero, le ambasciate di pace, dovrebbero essere le nostre ambasciate di pace, ma le nostre ambasciate non sono ambasciate di pace, sono ambasciate di guerra. Se voi andate, c'è sempre il militare che è lì a spiare per vedere, e ci sono a fare il commercio, per il commercio. Quindi, infatti, quando si andava lì all'ambasciata a Serbia, ci dicevano, sì, guardi, ora c'è quello della FIA, ora c'è quell'altro, e così via. Ci facevano aspettare, diciamo, così. E quando è venuta una che ci ha dato ascolto, perché era detta la cultura, e ci ha dato ascolto, l'hanno fatta fuori dopo poco tempo, perché non andava bene. E mentre invece c'erano i militari, c'erano... Ecco, e quindi c'è una conversione totale da fare, se vogliamo fare così. Ora passiamo, quindi le ambasciate di pace sono molto importanti, però praticamente richiedono fondi, richiedono persone preparate, richiedono una serie di cose che purtroppo, diciamo, organizzazioni tipo le nostre non riescono ad avere, tanto più che poi il governo Monti non solo ha aumentato, anche Berlusconi aveva aumentato le spese, aveva trasferito le spese del servizio civile alla Mininaia, che Monti ha in parte lasciato, e devo dire purtroppo che il ministro della cooperazione, così Riccardi, che io non ho mai conosciuto direttamente, io ho conosciuto molto bene invece gli altri, Morozzo della Rocca, perché veniva ai nostri incontri, e anche il Don, come si chiama, il vescovo di Terni,
Paglia,
che è una persona splendida proprio, così con lui, cosa, il Riccardi si è fatto fregare tutti i soldi del servizio civile, vuol portare avanti il servizio civile con i fondi, come faceva Berlusconi, con i fondi delle industrie italiane, così via, e diciamo così, e ha fatto togliere, ha accettato che venisse tolta, con la, anche in questo bisogna dire che anche i partiti, diciamo, di destra, ma anche quelli di, anche il PD, hanno accettato che venisse tolto la più grande conquista che abbiamo ottenuto attraverso le nostre lotte, cioè il comitato per la difesa, ministeriale per la difesa non armata e non violenta, di cui praticamente Tonino Drago per un certo tempo è stato presidente, in cui Mao Valpiana, il mio collaboratore, la Maria Carla Biavati della mia organizzazione, la vicepresidente, faceva parte. Cioè avevamo ottenuto qualcosa che nessun paese europeo mondiale aveva ottenuto, cioè che il Ministero aveva un comitato ufficiale per organizzare la difesa non armata, non violenta, è stato eliminato, così, con l'accettazione di Riccardi. Quindi devo dire che non ho molta simpatia per Riccardi, questo ve lo dico sinceramente, perché proprio da questo punto di vista. I corpi civili di pace, noi stiamo lottando da anni per organizzare in Italia e anche all'estero i corpi civili di pace. A livello europeo, il primo nel 95 è stato Alex Langer, che ha fatto approvare delle prime norme per fare questi corpi civili, cioè sono i corpi non violenti per prevenire, per formare persone, per educare le persone, per cercare la risoluzione, per fare la mediazione dei conflitti, cioè un lavoro straordinario, così via. Nella prima Costituzione europea c'erano previsti, ma la Costituzione, come sappiamo, è andata a mare perché, diciamo, non è stata mai approvata, poi così via. Quindi gli Shantisena, che riprendono le idee di Gandhi degli eserciti di pace. Ecco, gli eserciti di pace sono appunto delle cose, ora non ve lo posso raccontare troppo, perché però estremamente interessante in un mio libro, quello dell'Europa e i conflitti armati, un libro in realtà curato da me e dal mio collaboratore, però è di un convegno di arti, un convegno fatto all'Università di Firenze, così via. Lì c'è una lunga intervista a Narayan Desai, quello che è stato il capo degli Shanti Sena indiani, dell'esercito di pace. E c'è questo racconto, cioè i due gruppi indù e musulmani di questo villaggio cominciano a combattersi terribilmente per false notizie. In realtà c'è sempre qualche falsa notizia, per cui si parla di stupri di donne, poi ci sono avvenuti, però inizialmente erano, diciamo, ingigantiti completamente, magari c'era stato uno che parlano di tutti i casi, insomma, così via. Comunque, così cominciano a combattere tra di loro. E l'esercito voleva intervenire, però non è intervenuto e non è riuscito a mettersi d'accordo per intervenire. Allora hanno cominciato l'esercito di pace, hanno cominciato ad andare a parlare con gli uni e gli altri, a vedere se queste notizie che venivano dette erano vere o meno. Hanno creato un giornale nel quale praticamente venivano fuori tutte queste notizie corrette, sentite ovunque, quindi andavano da un lato all'altro, parlavano con gli uni e con gli altri e così via. Quindi attraverso questo colloquio, attraverso queste informazioni corrette, hanno cominciato a fare degli incontri tra i gruppi, hanno cominciato a fare una festa addirittura in comune e così via. Insomma, in pratica, dopo 6 mesi, praticamente il problema era risolto e non c'è stato più bisogno praticamente né di interventi militari né altri, così via. Ora mi avvio alle conclusioni, perché credo che tutte le altre cose che dovrei dire cercherò di dirle. Ci sono un altro momento importante, quello della negoziazione o della mediazione. Ci sono varie teorie su questo, ma su questo sono convinto che l'Angela Marasso, praticamente, che utilizza queste stesse forme, cosa ve lo metterà in pratica in modo così via, e quindi non c'è bisogno. Certo, per concludere, cosa vorrei dire? Per concludere vorrei dire intanto l'importanza, abbiamo detto, di una cultura diversa. Così, l'educazione alla non violenza e alla pace è una delle cose fondamentali. Così, su questo ne ritornerete, ma appunto concetto di pace, ve lo dirà meglio, non pace come assenza di guerra, ma che il concetto negativo, ma il concetto di tantum a cui ci rifacciamo tutti noi, il concetto di pace positivo, cioè la pace come giustizia, come equità, come equivalenza, come ascolto, come dialogo, tutto questo. E quindi è qualcosa di completamente diverso dalla pace in negativo, che invece è quella che vendono come pace, ma che in realtà poi dopo non la fanno nemmeno, perché ora vendono come pace addirittura la guerra cosiddetta umanitaria o per la democrazia e così via. Ecco, uno dei punti della mia esperienza dell'educazione alla pace, che può darsi che non emerga, è il concetto di assertività. Io ho lavorato per anni nelle scuole e anche all'università. L'assertività è un atteggiamento così che praticamente ascolta l'altro, ma non risponde mai con la violenza alla violenza, ma non accetta nemmeno di essere messo sotto, di essere calpestato dal violento, cerca di rispondere alla violenza dell'avversario con il confronto, cioè mettendolo, questionandolo, ponendogli dei problemi e così via, facendo anche quello che abbiamo visto fare la Karen, cioè mettendolo di fronte a degli elementi completamente cose non, e dal confronto passare al dialogo. È una, abbiamo visto attraverso i giochi cooperativi, e ne parlerà la stessa Angela, attraverso i giochi cooperativi, attraverso l'educazione alla responsabilità, eccetera, abbiamo visto che si riesce a aumentare la selettività dei giovani e a diminuire la risposta aggressiva. Poi sulle strutture di pace qualcosa c'è da dire. Una delle cose di cui parla Galton, ne ha parlato già 35 anni fa, ma su queste cose, è i ministeri di pace. In realtà non esistono ministeri di pace, esistono solo ministeri di guerra che poi alla fine sono diventati ministeri della difesa, però praticamente così in realtà sono ministeri di guerra e quindi diciamo fanno solo un lavoro così via. Ecco, che cosa per chiudere, per lasciare? Ecco l'articolo 11, vi leggo quello che il movimento non violento di cui faccio parte ha scritto, diciamo, l'articolo 11 è stato vittima di una tacita riscrittura golpista che lo ha trasformato più o meno così. L'Italia prepara la guerra come strumento di offesa all'integrità della, si parla di difesa, però intanto si va a difendere non i nostri territori, ma i nostri interessi economici in tutti i paesi dove vengono messi in discussione, così, eccetera. Come mezzo di risoluzione, come mezzo di risoluzione, l'Italia prepara la guerra come strumento di offesa all'integrità degli altri stati, come mezzo di risoluzione controversie internazionali, consente questo scopo alle limitazioni al bilancio dello Stato in tutti i settori della spesa pubblica, tranne quello della spesa militare, che può al contrario dotarsi dei più distruttivi sistemi d'armi disponibili sul mercato. Riscrittura inquietante, certo, ma aderente alla realtà. Diciamo, questa è un po' la così. Poi, naturalmente, ci sono l'ultima cosa che volevo dire, così sono tre punti, io ho parlato di Sharp. Sharp è stato il consulente e l'educatore di tutte le rivoluzioni dei paesi arabi, però noi vediamo i risultati attuali. E qui sorge un mio problema con Sharp. Io ho lavorato con lui due volte, la prima volta 3 mesi, la seconda 2 mesi, sono andato a lavorare con lui appunto alla sua università, però secondo me lui ha un difetto, il difetto che crede che il punto di arrivo debba essere la democrazia, crede nella democrazia come noi la crediamo, la democrazia delegata. Io sinceramente non credo alla democrazia delegata, perché sostanzialmente basta avere più soldi, basta avere quattrini, basta comprare uno o due persone e così via, vediamo che cosa è diventata. Quindi per me, secondo me, e tutti i non violenti, i Gappettini, il coso Danilo Dolci, eccetera, tutti erano per forme di democrazia partecipata. Gappettini parlava del potere di tutti e ha ripreso alcune idee di Gramsci. Gramsci parlava dei consigli di fabbrica come punti centrali della rivoluzione non violenta. Ho scritto un saggio, uno degli ultimi saggi è Gramsci e la non violenza, ora venerdì a Firenze presentiamo un film proprio dove questa tesi viene anche in parte confermata, tesi che in Italia non viene nota, perché soltanto ha vinto il premio in Svizzera, in Italia non è stato visto, perché in Italia c'è stato il conflitto tra Togliatti e Gramsci, e Gramsci è stato messo fuori del partito. Chi ci ha insegnato la non violenza di Gramsci è un industriale fiorentino che ha lasciato la sua fabbrica, il suo operaio è venuto a lavorare con noi, era siciliano, a lavorare con noi giù in Sicilia, e ha scritto un libro bellissimo, perché il Sud si ribella, che erano le sue lezioni che faceva ai volontari, e lui ci ha insegnato a capire il valore di Gramsci nella non violenza. Gramsci infatti dice, diceva la guerra di frontiera andava bene nei paesi orientali dove c'è il potere e poi non c'è nulla, nei paesi occidentali invece dove c'è il potere molto più diffuso ci vuole la guerra di posizione, che tra l'altro la guerra di posizione è quella che faceva Gandhi e che lui ha conosciuto, almeno ha letto il libro di Gandhi e così via. Dico, la guerra di posizione cosa vuol dire? Bisogna nella società attuale costruire le casematte, cioè cominciare a costruire gli elementi della società futura, e a poco mettendo insieme tutti questi elementi, pensiamo ai CAS, al mercato ecosolidale, pensiamo al commercio, pensiamo alle alternative al nucleare, cioè pensiamo a tutte queste cose che sono diffusissime nel nostro paese, ma non c'è nessun legame tra loro e la lotta per la pace. Invece è fondamentale, sono gli elementi essenziali delle casematte gramsciane e così via. Quindi, diciamo così, Capitini, riprendendo proprio le idee anche di Gramsci, parla del potere di tutti, di una democrazia basata su questi gruppi a livello di quartiere, a livello di dappertutto, cioè una forma di democrazia completamente diversa da quella che noi conosciamo, e questo è un altro elemento. Un altro punto fondamentale che io mi auguro noi abbiamo messo nel decalogo per la pace che abbiamo mandato a tutti i partiti, ma gli unici che ci hanno risposte le hanno accettate sono il movimento di Ingroia e il movimento del CELI, così gli altri non ci hanno nemmeno risposto. È il discorso di passare per il principio di gradualità, non vuol dire basta, finiamo con la, diciamo, con le armi e eliminiamo. E anche qui la proposta di Galton è ben chiara. Facciamo la difesa difensiva. Cosa vuol dire? Che l'unica che noi oggettivamente, sulla base del nostro articolo 11, che tutti i partiti vorrebbero, la maggior parte dei partiti vorrebbero eliminare, perché si sentono in difficoltà andare a fare le guerre così con quell'articolo. Però in realtà invece Galton dice, si mantengono le armi, però sono armi di difesa, sono armi a breve raggio. Quindi non aerei che sono per portare dappertutto, sono solo diciamo, armi per difenderci alla frontiera e così via, perché ancora non abbiamo scoperto il modo per difenderci non violentemente alla frontiera, quindi però poi delle difese civili a livello locale, una forte difesa non violenta che viene organizzata. E a poco attraverso il principio di cui ha parlato già Luciano, cioè quello dell'attivare a livello internazionale presso le Nazioni Unite delle polizie internazionali, a poco eliminare le difese nazionali, che poi se pensate lo stesso processo che è avvenuto, l'Italia aveva gli eserciti in ogni regione, eccetera, a poco è lo stesso processo che praticamente deve andare a livello internazionale e diventare, quindi eliminare le armi, cosa, però non domani, però un percorso diciamo così, si chiama il transarmo nella teoria non violenta, e questo è il concetto di transarmo, questo passaggio graduale agli eserciti così come sono. E poi e chiudo la strategia, lui ne ha accennato, ecco, appunto, dicevo, il doppio binario, da una parte a livello di base una grossa organizzazione di base, come quelle che hanno salvato per noi dire, e che poi il governo, diciamo, sta cercando, e anche molti enti locali stanno portando avanti ugualmente, diciamo così, le energie, diciamo, l'alternativa al nucleare, no, non stanno portando, ma sull'acqua stanno buttando a mare, sull'energia, diciamo, ancora non c'è tentativi, ma il referendum sull'acqua che è stato vinto, molti lo stanno portando. Quindi da una parte un grosso organizzazione di base, come quella appunto a livello mondiale, qual è stata la campagna più importante vinta a livello mondiale? La campagna contro le mine. La campagna contro le mine non è stata portata avanti dai governi, solo 4 governi del mondo l'hanno appoggiata, così. Tutti, è stata portata avanti da una serie di organizzazioni a livello di base in tutto il mondo, campagna, e ha avuto una delle vittorie più straordinarie, dice questo studioso americano che ha scritto un testo molto importante, Far finire la violenza a livello mondiale, così via, dice, è stata realizzata in modo estremamente rapido proprio perché c'era questa base. Quindi quella, la speranza non viene dai governi o eccetera, viene da quella che si chiama la globalizzazione dal basso, la globalizzazione della non violenza, la globalizzazione dei diritti, chiamiamola una cosa, ma queste forme di accordi e di collegamenti, i forum mondiali, per esempio, sono un'anticipazione molto interessante, così io ho partecipato in particolare a quello di Firenze, ma insomma sono degli elementi molto importanti, così via. Ecco, dicevo però, e su questo chiudo, così, quindi le altre cose vinte in Italia sono appunto leggi, quelle contro la mafia, grazie a Don Ciotti e al Movimento Libera, tutta l'organizzazione di base, e diciamo la legge 185, così portata avanti da Mani Tese e altre organizzazioni, che è riuscita a tenere una legislazione che poi, diciamo, sia Berlusconi, paura che Monti non lo so, ma comunque anche lui non è che si è comportato molto bene, e così via, cioè, quindi è anche la 185, che però non viene utilizzato, prevede anche un fondo per la riconversione delle industrie belle. Su questo vorrei chiudere. La riconversione delle industrie belle, che sarebbe una cosa facilissima, basta capire che il vero nemico attuale non sono, diciamo, questi stratosferici, diciamo così, che poi costruiamo noi questi terroristi, cosa. I veri nemici attualmente sono la pioggia, il disastro e così via. Guardate che oltre a quello lì, io ho faticato che con solo tre F-35 in meno si metterebbe a sistema salvare tutta la zona di Genova. L'ha detto lì il sindaco, dice, basterebbero 300.000 euro. Sono tre nemmeno, sono meno di tre aerei. E quindi sostanzialmente, diciamo, questi sono i veri nemici, perché, dico, sinceramente l'impressione sia che come Bin Laden è stato costruito, cioè dagli americani, era un loro alleato, Saddam Hussein è stato costruito dagli occidentali perché serviva, diciamo, per la lotta contro l'Iran, e poi questi si ribellano però bastava pensarci prima e non costruirli e non dargli tutte le armi, che praticamente avremmo evitato la guerra in Iran e tutte le altre guerre. Grazie, scusate la lunghezza.
Grazie a Roberto Lavalda, anche perché il tema era davvero, poteva spaziare in mille direzioni, e non è facile, insomma, riuscire a dargli una certa consistenza e congruenza, diciamo, delle tante cose dette. Però le sintetizzerei così: le cose che poi mi colpiscono sono queste. In fondo tutti dicono di essere per la pace, tutti dicono di volere la pace, eppure si spende nel mondo 10.000 volte di più per la guerra che non per la pace. Quindi se non si mettono in piedi alternative alla guerra, quali appunto l'educazione, la non violenza, la pace, la costruzione di strutture di pace, come diceva Alberto, poi è ben difficile riuscire a indirizzarsi nella direzione della pace quando tutto invece va nella direzione della guerra. 1.500 miliardi di euro all'anno per la preparazione della guerra, 100 milioni di persone che lavorano nella preparazione della guerra, si fa fatica a pensare che si possa vivere in un mondo di pace. L'altro elemento interessante, e qui poi apriamo il dibattito, è questa necessità di portare a denominatore comune, a obiettivo comune della pace, tutto quell'impegno che c'è nel mondo, in Italia tantissimo, sulle economie alternative, come acciaio solidale, gas, eccetera, il nuovo modello energetico non più basato su fonti energetiche che provengono da altri paesi, che quindi ci obbligano a scrivere, perché così è scritto nel nuovo modello di difesa, che noi siamo autorizzati ad andare a prendere tutte le risorse, le materie prime che ci servono in qualunque parte del mondo attraverso le nostre forze armate. Perché questo è scritto in un documento del 1991 del Ministero della Difesa. Quindi è chiaro, se questa è la logica, non siamo autosufficienti nel cibo, non siamo autosufficienti nell'energia, eccetera, ciò che ci serve lo andiamo a prendere con le buone o con le cattive. È chiaro che se non si cambia questa logica che c'è nel mondo, poi è inevitabile che ci siano queste situazioni che talvolta degenerano in conflitti locali, molto più spesso poi anche in guerre vere e proprie. Bene, abbiamo un po' di tempo per confrontarci fra di noi. Chiederei solo un aiuto, solito col microfono, e poi, se Marco mi puoi accendere il proiettore, perché così c'è un breve filmato. Ma che
lo facciamo?
Se volete, prima di chiudere, sono 7 minuti, ha detto.
È una cosa comica di Crozza sull'esercito, è l'ultimo, sull'esercito, dura 7 minuti, non so se l'avete visto, dove confronta appunto le spese militari con le spese sociali. Passiamo da una cosa un po' barbosa come la mia relazione, una cosa un po' più divertente.
Dunque adesso così, intanto sentiamo qualche intervento. Paolo Fandolini, prego.
Sì, volevo chiudere, c'è stato per fatto del Kosovo e quindi le etnie che si separano, no, da uno Stato, così come esperienza. E le autonomie da riconoscere che erano riconosciute, no, da parte del potere precedente. E un esempio più vicino a noi è quello della Siria. La Siria, le ultime cose che leggo, visto che è un problema, una guerra civile che non termina, la soluzione a cui stanno lavorando le potenze internazionali è quella di smembrare il paese in tante piccole realtà e quindi fare stati autonomi della Siria. Ora, lì ci sono delle convenienze dei paesi confinanti, per esempio Israele che appoggerebbe situazioni di questo tipo per propria convenienza, ma comunque c'è una grossa responsabilità, no, delle potenze che hanno lasciato andare questo conflitto a non risolversi. Ecco, voglio sapere cosa ne pensava, se poteva essere una forma di coesistenza, di permettere una separazione di paesi per forme identitarie più piccole che possono poi, non so se riescono poi a veramente collaborarsi.
Sì, se vogliamo qualche altra domanda, verrebbe da dire che è il contrario di quello che Gandhi auspicava per l'India, in cui proprio nel momento della liberazione dice ma finché non siamo uniti fra...
Io volevo fare due domande. La prima, lei prima parlava della conversione delle chiese belliche. Ecco, pensavo se non ritiene che un grosso problema proprio per il raggiungimento della pace non risiede nel fatto che le industrie belliche rispondano agli interessi privati, cioè sono industrie private, non nella grande maggior parte dei casi. Quindi investendo molto denaro nella ricerca, perché le armi sono sempre più sofisticate, sempre più costose, hanno bisogno di ottenere enormi ricavi che sono garantiti solo dal fatto che le armi vengono vendute in continuazione, che se servono solo per sostituire ogni tanto, rinnovare ogni tanto, non credo che riuscirebbero poi a produrre. E l'altra domanda invece forse è sull'articolo 11 della Costituzione. Sentivo tempo fa da Luciano che era stato presentato per risposta un disegno di legge di attuazione dell'articolo 11 in modo da renderlo, non sarebbe necessario, ma comunque renderlo più stringente nella sua applicazione e garantire il popolo italiano che non venga sbeffeggiato in continuazione.
Sì, che avevo, non avevo sentito citare il ruolo che possono avere le religioni nella pace, nel costruire la pace, anche se appunto tra i vari collaboratori citati più volte sono venuti fuori dei sacerdoti, ma così giustizia e pace, Torino Bello, queste cose qua, non le ho sentite.
Sì, sì. Comincia? Cominciamo bene. Ma sulla Siria noi come IPRI abbiamo organizzato due incontri di discussione, uno a Firenze durante il forum decennale in cui hanno partecipato tutti i movimenti della Siria, quelli da una parte e dall'altra, e siamo riusciti a trovare un accordo addirittura. Intanto è emerso fuori, tra l'altro in questi giorni, io non lo so, l'altro giorno ho avuto un colpo perché in questi giorni dovrebbe esserci lì una nostra missione con il nostro segretario generale dell'IPRI di Napoli, con la Marinella Correggia, che è una nostra amica da tempo, dai tempi dell'India, eccetera, e così via, con un premio Nobel per la pace McGill, è una missione internazionale che sta cercando di vedere dei contatti con questo movimento che c'è lì, di riconciliazione. C'è un movimento interno alla Siria che non è né per una parte né per l'altra, che sta lavorando per una riconciliazione. Ecco, questo, diciamo, per quello che ne sappiamo, qualcuno ne ha parlato male, eccetera, così, che dice che sono a favore del governo, a noi non risulta così. Fatto sta che questa missione internazionale, che in questi giorni proprio dovrebbe essere lì, appunto, così, l'altro giorno quando ho visto quelle bombe, sinceramente sarei stato male, perché speriamo bene per la loro vita, così. Ecco, c'è una possibilità alternativa, diciamo, in Kosovo c'era. Ora, chiaramente gli internazionali non sono dei buoni, diciamo così, non è molto da fidarsi.
No,
è l'ultima, è l'ultima. Ah, beh, no, queste sono le figlie adottive di mia figlia, che vive in India, che quindi da anni. Comunque, ecco, c'è sicuramente una terza via. Cioè, si tratta di vedere fino a che punto questa terza via è possibile ancora, eccetera, e così via. È chiaro che più che va avanti le atrocità da una parte e dall'altra, più che questa terza via diventa molto più difficile. Comunque, se vuole il nostro testo, ve lo posso fare avere, il testo che è stato firmato a Firenze, che ha trovato gli accordi un po' di tutti, ecco, che c'erano anche alcuni dell'opposizione, cosa, insomma, è stata una giornata molto importante, e così, in cui l'abbiamo organizzata come Iprirete insieme con gli interventi civili di pace, così, e c'è questo documento che vi posso fare avere, ecco. Cioè, è chiaro che...
Scusa, Beppe, lì mi è citato l'International Institute for Peace Research, di ricerca per la pace, che è un organismo che da molti anni appunto cerca di organizzare la ricerca della pace in basi scientifiche, insomma.
Comunque, quindi, diciamo, ecco, tutte le soluzioni che vanno verso le divisioni etniche, secondo me sono delle soluzioni non soluzioni, quindi bisogna andare verso soluzioni del superamento delle etnie, delle nazioni e delle divisioni, e non certo verso, diciamo, la creazione di gruppi etnici chiusi. Questo è uno degli insegnamenti di Galtung, che parla appunto della necessità di non di rifiutare gli immigrati, ma di aprire agli immigrati, però facendo un grosso lavoro per l'apertura delle culture le une con l'altra. Cosa che, se non si fa, chiaramente l'aumento degli immigrati crea dei problemi. Se invece si fa, diciamo, e si fa seriamente un lavoro interculturale, c'è tutto da guadagnare e non da perdere. Questa è la tesi di Galton. Poi, riconversione dell'industria. Certo che è una delle cose più difficili da una parte, però dall'altra, in realtà, appunto, se si prende anche il lavoro di Sbilanciamoci, no? Sbilanciamoci, che è questo gruppo nazionale che tutti gli anni fa uno studio abbastanza approfondito sulle alternative possibili agli eserciti, alle cose. Anche loro, appunto, dicono: perché comprare aerei che servono esclusivamente, diciamo, per andare a portare bombe atomiche o missili atomici e cosa, cioè, da così, perché non sviluppiamo invece degli aerei che servono, per esempio, contro gli incendi? Tutti gli estati gli incendi rovinano chilometri e chilometri di grandi boschi o altre cose queste. Non li abbiamo, non ce ne sono. Tra l'altro abbiamo acquistato, tra l'altro, le industrie italiane, la Finmeccanica ha sbagliato completamente, che invece di mettersi a livello europeo per fare degli aerei, per esempio il bus o altri piccoli aerei, così via, ha voluto collegarsi proprio all'industria americana di guerra, praticamente, quindi è stata proprio una scelta sbagliata. Se si va a vedere la Finmeccanica, prima aveva, mi pare, 50% di civiliani, 55% di militari. Attualmente aveva trasferito quasi completamente al militare, abbandonato completamente il civile. Quindi non è tanto un problema, è un problema. Abbiamo all'interno, abbiamo dei generali da una parte, delle industrie dall'altra, eccetera, Tra l'altro vorrei dirvi una cosa che mi colpì molto. Io ho partecipato alle lotte a Genova contro la mostra dei mostri, contro le basi navali, contro la vendita di... A Genova si facevano le mostre per vendere le armi, no? E così via. Partecipato, tra l'altro, l'esperienza è stata interessantissima perché una delle manifestazioni più belle e non violente che abbia mai visto, almeno 100.000 persone in un serpentone, con quelli violenti in fondo, arrabbiatissimi, che li avevamo lasciati, che loro volevano la maschera, se l'erano tenute, ma erano in fondo. Noi eravamo in cima e avevamo inventato un sacco di canzoncine, refrain molto belli, che tutta la popolazione è venuta con i bambini sulle spalle, cosa, aveva imparato questa cosa qui. Mi sentì anche due persone lì, ma è un'indecenza questa qui, ora questo fanno, non ci permettono di fare la mostra navale così. Comunque, praticamente, dopo la seconda iniziativa di blocco, hanno dovuto portare la mostra navale sulla nave, perché lì a Genova non la volevano più. E noi facevamo un blocco, non come i violenti, c'erano anche i violenti tiravano le pietre o cercavano di bloccare le persone fisicamente. Noi invece ci siamo messi tra la polizia e questi violenti, ci siamo messi a terra a cantare e così via, e abbiamo fatto quello che si chiama un tappeto umano, cioè ci eravamo messi davanti l'entrata di trasferire, fare un tappeto umano, quindi potevano entrare ma dovevano passare sul nostro corpo e non avevano il coraggio di farlo praticamente, perché praticamente cosa? Ecco, e quindi siamo riusciti a bloccare l'entrata, poi li hanno fatti entrare da qualche altro, hanno preso un aereo, qualche cosa, sono riusciti, cosa, però non sono passati sui nostri corpi, che non hanno avuto il coraggio. Queste sono le forme di tecniche non violente molto importanti, eccetera, e così via. Certo che volevo dire che dopo le nostre lotte lì a Genova, noi che eravamo la quinta o la sesta venditrice di armi, eravamo arrivati alla tredicesima, a essere il tredicesimo posto. Guardate che un movimento che riesce a trasferire, a farlo portare al tredicesimo, però sono diventati furbi, hanno messo le navi, hanno ricostruito, insomma, così hanno cose, e quindi l'Italia è ora è ritornata al quarto, quinto posto di vendita delle armi. È certo che finché le Nazioni Unite, noi parliamo delle Nazioni Unite, ma quando i cinque paesi del Consiglio Ristretto delle Nazioni Unite vendono l'85% di tutte le grandi armi del mondo, che cosa possiamo fare se non riusciamo anche a modificare le Nazioni Unite, a cambiarle, a creare delle Nazioni Unite dei popoli, realmente con un grosso peso da parte del popolo? È un lavoro immane, guardate, non è di qui a domani, insomma, cosa. Ecco, l'articolo 11, ora che ci siano le proposte di fare un articolo 11 più cogente, non lo so.
Non tanto di cambiarlo, di attuarlo attraverso una legge attuativa.
Ecco, io non la conosco. Io sento tanti vari partiti che invece l'hanno sentita e lo sentono come un impedimento, e quindi ho sentito troppi partiti che invece di attuarlo vorrebbero eliminarlo, quindi credo che siano più rischi da quel lato che dal lato dell'attuazione, che se sono solo vendola e ingroia, che sono a favore reale di cosa così, e forse Grillo, ma Grillo nel programma non ce l'ha, comunque ogni tanto, insomma, così non è che si andrà troppo lontano. La religione della pace, beh, le religioni hanno il doppio elemento. Io me ne sono occupato soprattutto per il Kosovo, ho curato una rivista proprio religione e società, proprio sul conflitto del Kosovo, eccetera, perché le religioni vengono utilizzate dai dittatori, dai cosa, pro domo sua, e molti, purtroppo anche molti religiosi, si lasciano sedurre, insomma, in questo. Quindi, da una parte, sono uno strumento fondamentale, i nostri amici Don Milano, il padre Manducci, Diego Giorgio Pratesi, ve lo consiglio perché realmente potete chiederlo ai Berretti Bianchi, a Silvano Tartarini, questo libro purtroppo ce l'ho nemmeno io, così, nel rimettere a posto la mia archivio, ho trovato questo articolo di Giorgio Pratesi, tra l'altro c'è un bellissimo suo articolo proprio sul nuovo modello di difesa, così via, e c'è un centro in Calabria, a Locri, proprio a nome suo, che tratta ancora dei problemi della mafia presso, credo, diciamo, la chiesa locale, ma si occupa, organizza convegni, eccetera, e così via. Quindi, ecco, ci sono sicuramente molti religiosi che sono, diciamo, dalle nostre parti, e così via, e qualche volta ci sono anche religiosi che sono un po' dall'altro lato, ecco. Noi abbiamo a Firenze, abbiamo avuto il, diciamo...
Avete avuto un po' tutto a Firenze.
Ecco, abbiamo avuto così, anche i cappellani militari che hanno insultato, così via. Comunque il mio nuovo libro che sto scrivendo, ma ho dovuto interrompere, dedicato a Giuseppe Guzzini, il primo obiettore di coscienza cattolico, che era in carcere a Firenze, che noi, mia moglie lo conosceva bene perché mia moglie è di Milano, quindi facevamo parte degli stessi gruppi milanesi pacifisti.
Era del MIR.
Infatti c'è in una marcia del MIR, c'è anche la sua foto, Giuseppe Guzzini, così via. Ecco, Anna Luisa è andata in carcere a trovarlo, ha avuto l'autorizzazione, ha tirato fuori in due pezzi questa sua dichiarazione. Il giorno dopo, la notte, l'abbiamo ciclospilato e messo in giro, il giorno dopo era già in qualche rivista, ha fatto scoppiare il bubone, ecco, questo documento. Quindi il processo di Guzzini è stato, di cui di lui quasi nessuno lo conosce, e così via, perché dopo non se ne è più parlato, però il suo processo è stato quello che ha scatenato proprio tutta la discussione, perché poi sono venuti per... E devo dire qualcosa sul padre Manducci, cosa che in realtà, quando si organizzò a Firenze la discussione sul fatto di Guzzini, così, sul processo a Guzzini, padre Manducci venne, ma disse inizialmente solo quello, diciamo, dai a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, sostanzialmente non appoggiò la posizione. Allora fummo io e Piero Fina, che eravamo presenti, che lo attaccammo ferocemente. Io, tra l'altro, usai un'argomentazione che avevo usato anche ad Agape. Io sono valdese di religione, vengo dalla religione, e ad Agape, molti, molti anni prima, c'era stato un processo all'obiettore di coscienza. Si simulò proprio tutta una giornata un processo all'obiettore di coscienza, con dei giudici veri, i principali giudici di Torino, con uno che faceva, c'era Lelio Basso come difensore, come, non come difensore ma come testimone a favore, e poi alla fine noi che eravamo gli ospiti, ma quelli che volemmo fare il processo al processo. Così, ecco, Lelio Basso disse una cosa che mi ricordo sempre. Lelio Basso lo considero uno dei miei maestri, proprio così. Lui disse, diciamo, l'unica forma di disarmo possibile al mondo è quello dal basso, delle persone che cominciano a eliminare cose. Perché se aspettiamo gli accordi dall'alto, fanno sempre, si riarmano per poi arrivare attraverso gli accordi a ritornare alle posizioni precedenti. Se andate a vedere, tutti gli accordi sono sempre avvenuti così. Prima un grosso riarmo, poi l'accordo si riduce e così via. Così. Comunque, diciamo, ecco, il disarmo dal basso, l'obiettore di coscienza come forma di disarmo dal basso. E io sostenni con l'incontro in quello stesso processo che sulla base del fatto che sia i preti cattolici che i pastori protestanti, i nostri pastori valdesi, hanno il diritto a non fare un servizio militare. Sulla base del principio di libertà religiosa, visto che ci sono sette religiosi come i fratelli, che non hanno il pastore, sono tutti pastori. Quindi, sulla base del principio della libertà religiosa, noi dovevamo riconoscere il diritto anche a queste forme di religione. La cosa, diciamo, fatto sta che padre Balducci poi al riporre, dopo la fine della discussione, disse quelle cose bellissime che poi il giorno dopo ha pubblicato sul Mattino e lì è venuto il processo. Così, cioè, ha cambiato completamente, perché la mia tesi era quella: ma che cosa serve la religione se non serve a trascendere la realtà che noi abbiamo, cioè se non ci aiuta a fare un passo avanti verso una società migliore di questa attuale? Se non serve a questa, la religione, diciamo, io non la capisco, ecco, sinceramente. Secondo me la funzione della religione è proprio questa, di, diciamo, di trascendere la realtà così com'è e portarci, aiutarci ad andare verso una società. Cosa ha fatto appunto Giorgio Pratesi andando all'Ocri e iniziando questa lotta contro la mafia attraverso strumenti totalmente non violenti e così via, eccetera, così. Vabbè.
Ho letto molto bene che Giorgio Pratesi era uno dei riferimenti locali della campagna di obiezione delle spese militari, che non prete che...
Prima in Puglia, prima e poi è andata, stato mandato là.
E poi dopo è andato. Stavo pensando, noi cattolici parliamo di sacerdozio universale, allora potevamo forse sfruttare questo fatto di non fare servizio militare, ci potevamo provare, non so se avrebbe funzionato. Allora io direi adesso ascoltiamo, vediamo questo breve filmato, poi se qualcuno ancora qualche domanda la facciamo.
Sono sette minuti, lo puoi, dopo sette minuti, lo puoi calcolare, sette minuti, lo puoi anche chiudere.
Passa le luci, sì, appena vediamo che... mi serve il microfono volante per far sentire...
È un momento di umanità, c'è stato un momento di umanità, però non è forse bella l'umanità... Un uomo che guarda un altro uomo, un essere umano, una donna che si guarda, e si fa l'umanità.
Ai.
Che succede?
Che succede? Ai, ai, ai. No.
È l'umanità, quella che ho. Non ha molti, invece è totalmente tradito di umanità. Molti non ce l'hanno l'umanità, ma perché non sei umano? Ma come? Adesso dice che non ci vuole garantire la sanità, che devono esserci forse ulteriori finanziamenti, non garantisce la sanità pubblica, la sanità pubblica, la sanità pubblica. Ma come? Io sono di Genova, San Martino, ci ho vissuto il pronto soccorso di San Martino, ragazzi, voi non avete idea quattro fratelli, una sorella, cinque figli, ma voi non sapete che io a San Martino sono andato presto, sei anni e mezzo, perché guardavamo Carosello, noi, no? Eravamo in una casa di 18 metri quadrati, si scattava dal tavolo, l'ultimo carino che viene Carosello è scemo, della sveglia, mi ha preso la palpebra, mia madre mi ha portato pronto soccorso, mi hanno cucito e mi ha detto parta tranquillo, gratis. Questa è la sanità pubblica. Una settimana dopo sono andata a giocare fuori a pallone sul cancello, ho scavalcato e mi è arrivato il cancello nel culo, mi hanno portato all'ospedale. La sera mi hanno riuscito e mi ha detto che non c'è male, tranquillo, gratis. E sono venuti pure a riparare il cancello. Cioè, la settimana dopo giocavo con la cebottana, non so se avete presente la cebottana, la tripletta, tre pezzi di tubo di ottone, tenuti insieme da pezzo di tappo di sughero, e noi giocavamo a tirarci con la cebottana, queste canette fatte con la carta. Io correvo, così mi sono buttato, c'era il muro, e mi vuoi togliere la sanità pubblica? Ma come, io pago le tasse, sono orgoglioso di pagare le tasse proprio perché il figlio di un altro potrà piantarsi nel palazzo una cebottana e tu me la vuoi togliere? No, c'è sempre una nuova forma di finanziamento, io un'idea ce l'avrei. Dunque quest'anno il bilancio della difesa per le spese militari è cresciuto di 1 miliardo, me lo fate vedere, è cresciuto di 1 miliardo, il bilancio della difesa in crescita nel 2013. Per il Ministero della Difesa spendiamo circa 23 miliardi di euro. Ma per difenderci da chi? Che tanto dovrei fare i militari? Molti, non li ricorrete, e li perdiamo. Non li perdiamo. Ma scusate, ma come funziona lo Stato? Ma che priorità ha lo Stato? Ma lo Stato avrà cose più importanti che spendere soldi nelle armi, no? Dovrebbe funzionare come in una famiglia. Com'è che spendete in una famiglia? Se un padre di famiglia devi pagare il mutuo, devi pagare le tasse della scuola, le spese del condominio, se c'hai 100 euro non è che ti compri una palestra, non so, cioè... Il diritto alla salute pubblica, evidentemente, per lo Stato, per il governo, non è una priorità. Non è una priorità. Ditelo anche voi. Non è. Ditelo per tipo, no? No, va bene. Non è una priorità. Comprare 90 caccia bombardieri per una cifra pari, occupi per 9 miliardi di euro, invece è. Il diritto all'istruzione. in area tattica abbiamo 20 generali di divisione. Quante sono le divisioni in area tattica? 3. Ce ne mancano 17 generali. Ogni anno noi spendiamo tra stipendi e pensioni 17 milioni di euro per avere 182 cappellani militari tutti inquadrati come ufficiali. Lascia perdere a cosa serve un cappellano militare, che uno si immagina che un prete dovrebbe mettersi in mezzo e dire pace, cattura, no? Poi, ma vedi che però nelle missioni stare con l'estero i cappellani servono, un soldato si vuole confessare e può, giusto? Ma i militari in Italia non potrebbero uscire e andare a messa nella chiesa di fronte alla caserma. Cos'è che hanno voluto attraversare? Cioè, dico, ok, ma mi metto a te le spese, ma facciamo. Ma scusa Monti, guardi che ti giuro, se ti servono altre forme di finanziamento per salvare la sanità pubblica, te la butto lì, io sono uno scemo, però qui ho un'idea, già ce la farei. No, non è un'idea nuova, è vecchia, andrei sul classico. Sei proprio sicuro, Monti, che i parlamentari che ti servono, che c'è tutto, servono proprio tutti, servono proprio tutti. Sei sicuro, ti servono proprio tutti, serve anche questo qui.
Questo è la parola, non con i genitori, prego la facoltà. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza.
No.
Si deve scontare la sua pena prescritta.
Va bene, poi.
Vabbè, a parte che le spese militari non sono 23, ma sono 30 miliardi, i cacciatori costano più del doppio, per il resto mi sembra che fosse molto efficace. Va bene, ci sono domande, commenti? Nel frattempo è arrivato
anche critiche, anche
critiche. Di pure.
Se ci sono critiche anche
io chiedo una cosa, la prima cosa, se comunque il Comitato per la Difesa Popolare Non Violenta ha pensato di autoconvocarvi, comunque di continuare in qualche modo un'attività o conservare quello che c'è stato. La seconda cosa che mi chiedevo era se forse, cioè per dagli anni 60 in poi c'è stata una serie di capacità mobilitativa che ha avuto la pace, che in qualche modo sembra essersi frenata, cioè sia mobilitativa sia creativa, cioè dall'autodistaccamento degli obiettori fino alle battaglie di Comiso, oggi sembra quasi meno, un tema meno, diciamo, che mobilita meno le masse. Mi chiedevo se non poteva forse in questo momento essere ripresa l'idea iniziale di Capitini, cioè quella di una consulta della pace che unificasse le varie realtà pacifiste e poi dislocata sul territorio a vari livelli territoriali. Anche per ridurre un po' quella che è la parcellizzazione, molte volte la mancanza di informazioni, io penso che anche il Comitato per la Difesa Popolare Non Violenta della sua attività sia passato poi poco, anche a persone sensibili alla pace, quindi se ci sia bisogno magari di un collegamento più forte dal livello nazionale al livello territoriale.
Ma credo che questi sono i problemi di fondo, eccetera. E, per esempio, negli Stati Uniti c'è un'associazione che comprende 1300 organizzazioni, quindi sono riusciti a mettere insieme 1300 organizzazioni per fare alcune richieste, alcune proposte e così via. Certo, in Italia c'è, è molto difficile, si hanno tentato tutti. Tentati non violenti, proponendo di fare una consulta non violenta. L'IPRI, nostra organizzazione, come IPRI siamo nati proprio con quell'idea di unire, sono venute in 12-13 organizzazioni, sono venute, però le altre no, e così via. E soprattutto poi sono convinto di una cosa, che più che un'organizzazione unica. La cosa fondamentale è elaborare una strategia valida, cioè avere anche molti soggetti autonomi, però all'interno di un'unica strategia. Così. E quello, diciamo, su cui sto lavorando da anni, nel senso, in un certo senso, così, anche quello che dicevo prima, il fatto che ci sono moltissimi gruppi dell'economia alternativa e così via. La pace, cioè terzomondisti e così via. Se vogliamo lavorare sulla pace, bisogna non vedere solo il problema della guerra, bisogna vedere in molto più ampio. Un esempio che uso io in uno dei miei libri è quello della botta che riceve una macchina. Se tu vai, tu c'hai una botta, vai dal carrozziere. Il carrozziere non comincia a battere sul punto dove ha ricevuto la botta, che se comincia a battere lui fa una botta opposta e non comincia molto intorno, a poco avvicinarsi sempre più al centro. Ecco, è una strategia di questo genere, secondo me. Bisogna cominciare proprio dai margini delle economie alternative, queste cose così, mettere insieme, cominciare proprio realmente a mettere insieme per avvicinarsi sempre più al problema della guerra, che è il problema di fondo, perché diciamo realmente, diceva giustamente, le industrie sono private, le industrie militari sono private, ma i governi pagano delle cose immense, non guardano, non controllano nulla, eccetera, e così via, pur delle armi. E quindi sostanzialmente a livello economico, diciamo così, la guerra rende, cioè rende perché praticamente almeno a quei gruppi che vendono le armi. Quindi se non riusciamo a coinvolgere anche per esempio i sindacati, spesso ci siamo trovati contro i sindacati nelle nostre lotte, perché il lavoro. Insomma, diciamo, se i sindacati non cominciano, per esempio da questo punto di vista la CISL è molto più aperta della CGL, anche se io sono sempre stato iscritto alla CGL, ma tutte le persone più interessanti ho avuto qualche giorno fa, cioè 2 mesi fa a Bologna, c'era Liotti della CISL che ha fatto una relazione bellissima proprio sull'economia dei guerra, così via. Quindi lo potete vedere su Pass Christi, Bologna, c'è tutto proprio la registrazione, cosa, ecco, così. Però appunto è difficile perché gli italiani sono tutti vogliono fare il coordinamento, però vogliono essere loro i coordinatori, così. Quello che è più vicino a tutti è sbilanciamoci, fa un buon lavoro di studio, eccetera, però è ancora a livello di quelli che si occupano di pace, mentre qui il problema è molto più ampio, cioè bisogna cominciare, appunto come dicevo prima, a vedere tutte queste case matte, cioè realmente cominciare a mettere insieme tutte queste alternative che ci sono e sono molto diffuse. L'ultima cosa che volevo dire era il rapporto a questo, ecco. Il movimento per la pace è stato molto forte in certi momenti, però siamo stati più usati dai nostri nemici che dagli amici. Per esempio, tanto per dirne una, quando c'è stata la lotta del movimento internazionale contro l'intervento in Iraq, così via, è stato un movimento molto forte, no? Sappiamo, si parla di milioni e milioni di persone, lo stesso giorno sono entrate, hanno manifestato e così via. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che le Nazioni Unite, il comitato per il controllo andasse a verificare se c'erano queste famose armi di distruzione di massa. sono andati, non li hanno trovati, ma hanno trovato 100 missili più a lungo raggio di quelli che dovevano essere, e li hanno fatti distruggere. Subito dopo i governi USA e Inghilterra hanno deciso l'intervento. E noi, quando siamo andati in Iraq la prima volta, siamo riusciti a far liberare tutti gli ostaggi. Ce li volevano dare 10, noi abbiamo rifiutato. Dico, non vogliamo 15-20 cose, o li date tutti, veniamo noi piuttosto. Liberate loro e veniamo noi. Cosa che hanno fatto? Hanno liberato. Questa liberazione degli ostaggi non è stata considerata nel suo valore come un tentativo di dialogo da parte di Saddam Hussein. È stata utilizzata, bene, ora possiamo intervenire, così via, possiamo fare la guerra. Quindi spesso nelle nostre lotte, diciamo, invece di servire alla pace, sono servite alla guerra. Questo vuol dire che dobbiamo rinforzarsi, dobbiamo avere persone che non fanno la pace un giorno dando la manifestazione, ma giorno per giorno lottano per la pace nella vita quotidiana, tutti con i consumi, cosa dice giustamente padre Zanotelli, che è un altro dei nostri amici, eccetera, e così via, dice il voto, più del voto conta quello che fai a comprare nel mercato e così via. C'è tutte queste cose qui, cioè, diciamo, ecco, cioè, la pace si fa giorno per giorno, in famiglia, con i vicini, nel livello di quartiere. Cioè, a Firenze devo dire che c'è un certo movimento, c'è una mia allieva che dirige un centro di alternativa, dove sono una trentina di organizzazioni, come si chiama, insomma, così, che fanno delle cose interessanti. La prima organizzazione, se non ora quando, l'avevano lanciata loro, fanno delle cose molto interessanti e così via. Cioè ci sono iniziative di questo genere, però andrebbero diffuse. C'è il quartiere uno degli esempi più belli, secondo me, di alternativa è quella di Don Santoro a Firenze. Praticamente noi andiamo spesso, facciamo le iniziative di dar loro. Lui è riuscito in uno dei quartieri peggiori di Firenze a creare una comunità straordinaria, con la banca alternativa, con un negozio alternativo, è una cosa proprio veramente meravigliosa, così via. Quindi, diciamo, le cose sono possibili, però c'è bisogno di tanta più gente e un impegno molto più, diciamo, continuo, ecco, così, e che prenda, secondo me, non veda la pace solo come guerra, non guerra, così via, ma come in un quadro più largo di tutte le alternative, di un modello di sviluppo completamente diverso da quello attuale, che è del glicogeno, perché praticamente il modello attuale, se lo vogliamo mantenere, dobbiamo andare a difendere. Se basta vedere, diciamo, potete prendere una carta di dove sono il petrolio o il gas, eccetera, e poi vedrete che le guerre attuali sono tutte in quelle zone lì, praticamente. Cioè, quindi mi ricordo l'autista di Siena, quando tornava da una conferenza lì all'università, si parlava di poi, e dice: sono le tre P, potere, profitto e
petrolio.
Diciamo, sono le tre P praticamente. Ecco, io in un altro mio libro, Per un futuro senza guerre, che non è citato lì, ma è quello che ha vinto il premio di Modena, eccetera, e così via, il primo premio, così via, che erano le mie lezioni all'università, e così, appunto, prendo proprio questo, le tre P, e con gli allievi, non so se c'era anche lei con i miei allievi di allora, abbiamo lavorato, abbiamo fatto che cosa si può fare contro queste tre P. Ecco, ed è venuto fuori un saggio sullo stile di Dolce, perché praticamente io, lavorando con Dolce per circa 2 anni, avevo anche in qualche modo apprezzato il suo modo di lavorare e ho cercato anch'io di imitarlo, quindi si lancia le domande e poi si cerca di rispondere collettivamente, è un'esperienza molto importante. Ecco, se vi interessa vi consiglio, direi si chiama Per un futuro senza guerre e di Liquori Editori di Napoli, così, vabbè, non so se ho risposto, ma sono più grosso.
Bene, concludiamo, non sono contento che ci siamo rimasti in pochi, ecco, la fatica della pace è proprio quella di costruire una società alternativa, non a caso pensiamo a Gandhi, un grande economista, un grande pensatore di una società completamente diversa, Galton stesso indica delle strade che passano attraverso le energie alternative, la difesa alternativa, un'economia non violenta e così via. Quindi questa è un po' la fatica, no? Quella di intervenire quando la guerra è scoppiata, ma di costruire una società che prevenga i conflitti e che si dia soluzioni diverse. Grazie Alberto, grazie a tutti voi, vi ricordo l'ultimo incontro, il 9 marzo, quindi una settimana di riposo, poi il 9 marzo abbiamo una conclusione, mattina e pomeriggio in particolare, la scuola di pace è molto intensa. Grazie, ci risentiamo e ci rivediamo.
Grazie a voi.